One Podcast.
Ciao, sono Francesco Lancia e quella che state per sentire è la terza stagione di Dungeons & DJ. L'avete dovuta aspettare un po', ma finalmente ci siamo. Grazie davvero per l'attesa e per il calore che avete dimostrato sin dall'inizio a questo folle progetto. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Dungeons & DJ è un podcast nato ormai qualche tempo fa che si pone come obiettivo quello di divulgare il gioco di ruolo più famoso al mondo, Dungeons & Dragons, prendendo alcune celebrità che non avevano mai giocato prima e che anzi avevano anche un certo pregiudizio nei confronti del gioco e mettendole attorno ad un tavolo per tirare dadi, creare storie e interpretare personaggi. In poco tempo, i protagonisti di questo podcast sono diventati veri e propri giocatori di ruolo e ora sono qui, pronti a raccontarvi il terzo capitolo delle loro avventure. Proprio perché questa sarà la terza, il mio suggerimento è di partire dalla prima stagione. Questa avventura, infatti, sarà piena zeppa di riferimenti alle vecchie scorribande della Compagnia della Cariola. E se cominciaste ad ascoltare il podcast da questa terza stagione, probabilmente non vivreste un'esperienza completa. Ci saranno tantissime novità in questa terza stagione, sia nel cast che nella struttura, ma molte di queste le scoprirete strada facendo. Non mancheranno invece le sane abitudini delle stagioni passate, e cioè
i pensieri del master per spiegarvi cosa stava pensando durante la partita il master, o forse spoiler, dovremmo dire i master,
e alcune delucidazioni sulle regole di questo gioco, anche se, come vedrete, saranno meno del solito. Rispetto alle scorse stagioni, sarà un'avventura più basata sugli intrighi, sulle relazioni, sulla politica anche, e avrà un approccio open world, ovvero sia, i giocatori saranno inseriti all'interno di un contesto e potranno letteralmente fare quello che vogliono, compreso dividersi. Non mancheranno anche dei frammenti di backstory dei vari personaggi, che abbiamo registrato singolarmente con ogni giocatore prima delle sessioni di gioco e che, come al solito, saranno introdotte da questo suono.
Backstory!
A proposito, se ogni stagione precedente si è svolta in 3 sessioni serali da 3 ore ciascuna, questa volta abbiamo sperimentato un nuovo modo e abbiamo deciso di giocare un intero sabato e un'intera domenica, dalla mattina alla sera. Come sarà andata? Beh, non vi resta che scoprirlo ascoltando la terza stagione di Dungeons & DJ. Buon divertimento! Quasi dimenticavo! Per merito di Supernova Collective, un collettivo di compositori musicali e ingegneri del suono grandi fan del podcast che ringrazio di vero cuore, finalmente posso raggiungere un altro degli obiettivi di questo podcast e dare il via alla nuova stagione dicendo orgogliosamente sigla!
Ecco Dungeons & DJ, la compagnia della cariola. Fuggendo la paura. Dungeons, Dungeons & DJ, Orbegno, Erbe, Candelora, Sherron e Clara, sono pronti all'avventura.
Allora, signore e signori, benvenuti alla terza stagione di Dungeons & DJ. Buongiorno Brenda.
Buongiorno.
Buongiorno Alessandra.
Buongiorno.
Buongiorno Francesco.
Buongiorno.
Buongiorno Matteo.
Buongiorno.
E buongiorno Rocco.
Ehi!
Rocco, cominciamo da te. C'è subito...
Tenevo a marcare la mia gioventù.
C'è subito una novità per te. In questa terza stagione ti sarai accorto che davanti hai una pianolina, una tastierina, più tecnicamente un controller MIDI. Perché abbiamo pensato che, essendo il tuo personaggio Orbegno, per la legalità, un bardo armato di dulcimer, che è uno strumento medioevale a corde, potrai, quando vorrai, suonare, tirare fuori questo strumento e suonarlo. Davanti a te hai un controller MIDI che riproduce il suono del dulcimer. Se vuoi provarlo. Perfetto, quindi sappi però...
Bellissimo!
Lo puoi suonare sempre.
Esatto! Questo è il rischio,
Sappi,
possiamo partire
ed è subito medioevo.
Sappi però che ogni volta che lo starai suonando, effettivamente entrerà nella registrazione. Quindi, insomma, suonalo alla bisogna.
Ok, non suonarlo. Tu mi stai dicendo, Master, non suonarlo un po' così alla cazzo. come direbbero i giovani, ma suona la ragion veduta, perché ogni decisione comporta delle conseguenze.
Esatto, perché quello strumento è uno strumento, diciamo, in game, quindi quando tu stai suonando effettivamente il tuo personaggio sta suonando, quindi se c'è un interrogatorio, ti stanno torturando e improvvisamente tu tiri fuori il dulcimer e lo suoni, il tuo personaggio starà suonando il dulcimer di fronte.
E questo intenerirà i torturatori.
Quest'anno potete anche dividervi, perché ci sono due tavoli, giocheremo quella che viene detto una multitavolo, cioè ci sarà Christian Zoltar Bellomo, che sta qui, ciao.
Buongiorno a tutti quanti.
Che
è entrato Christian, bravo. Un bel applauso.
Grazie mille.
Grazie anche alla colonna sonora, che se dovrete fare delle cose potrà portarvi in un altro studio per registrare quello che sta accadendo mentre qui stanno accadendo altre cose. Quindi avremo due tavoli di gioco sulla stessa partita. Certo. Un tavolo sarà guidato da Christian, che è un master storico di Dungeons & Dragons Italia, e l'altro tavolo sarà guidato da me. Quindi avremo anche due modi di fare il master diversi, perché Christian fa il master a modo suo e io a modo mio.
Ebbene sì, questa stagione di Dungeons & DJ sarà una multitavolo, qualcosa che in genere viene fatto alle fiere del gioco e nelle ludoteche, che non possiamo che consigliarvi di frequentare, e che prevede che più tavoli giochino, ognuno col suo master, la stessa avventura. Abbiamo fatto questa scelta per raccontare che nel masterare, che è ciò che fa un master, non c'è un modo giusto e un modo sbagliato, ma che ogni master ha il suo approccio, il suo stile, le sue caratteristiche. Magari qualcuno di voi avrà cominciato ad entrare nel mondo del gioco di ruolo grazie a Dungeons & DJ. Magari si aspetta di trovare al tavolo un master con caratteristiche simili alle mie, ma non è così, perché ogni master è unico e può e deve trovare il suo modo per ispirare se stesso e i giocatori al tavolo.
Tutti voi avete le vostre schede personaggio di fronte a voi, siete tutti di quinto livello, è passato un bel po' di tempo dalla fine della seconda stagione, quindi mi sento in dovere di dovervi fare un po' il riassunto delle puntate precedenti. Quindi, cosa sappiamo dalla prima stagione?
Ecco, a questo punto della sessione ho effettivamente fatto un lungo riassunto ai giocatori al tavolo, ma abbiamo deciso di non inserirlo qui, bensì di metterlo in una puntata a parte, la puntata zero di questa terza stagione, che avete già trovato sul podcast una settimana fa e che contiene un dove eravamo rimasti. Se volete una rinfrescata sugli eventi accaduti finora nelle puntate regolari o negli speciali, il mio consiglio è di mettere in pausa questa puntata e andarvi a sentire la puntata zero, per poi tornare qui e riprendere con i nuovi eventi. Altrimenti rischiate di perdervi un sacco di riferimenti. Oh, io vi ho avvisato, eh?
Bello,
si mette bene, ragazzi.
Questo è tutto quello che è successo. A questo punto possiamo ufficialmente partire. Comincia la terza stagione di Dungeons & DJ e comincia in questo modo. State solcando i cieli in direzione della città di Gliranna. Siete a cavallo di questo meraviglioso e gigantesco drago bronzeo che risponde al nome Morbi, e sotto di voi spunta una città piuttosto grande, non gigantesca, non una metropoli, ma è una città piuttosto grande, a cavallo tra la foresta e il mare, quindi metà città è avvolta dalle foreste tutto attorno e metà città dà proprio sul mare, quindi sporge sul mare come fosse una penisola. La città è perfettamente rotonda e circondata da una fila di mura, e in più, guardando dall'alto, vi accorgete che non c'è solo la fila di mura esterna, ma c'è anche una fila di mura più centrale, come se fossero due giri concentrici di mura.
Come dite? Questa cosa dei cerchi di mura concentrici, cioè uno dentro l'altro, l'avete già vista da qualche parte? Non ho idea a quale anime vi riferiate, ve lo giuro su Mikasa Ackerman. Però ne approfitto per dirvi che, vuoi per colpa mia o per colpa di quell'enciclopedia vivente di Dungeons & Dragons che risponde al nome di Zoltar, questa stagione sarà zeppa di citazioni pop e nerd più o meno nascoste, non solo provenienti dal mondo di D&D. Se vi va, divertitevi a trovarle tutte.
Shenron la riconosce chiaramente, è Gliranna.
È casa mia.
È sempre stata così, però nel momento in cui state sorvolando questa città succedono due cose molto strane con le quali comincia questa terza stagione di Dungeons & DJ. La prima cosa che succede è che vedete un quartiere della città esplodere, come se ci fosse scoppiata una bomba, una palla di fuoco, un attentato, e quindi un intero quartiere della città viene fatto saltare in aria. E contemporaneamente succede una cosa ancora più strana: il vostro drago bronzeo gigantesco comincia a perdere quota, comincia a ridursi in dimensioni, e voi che siete sopra questo drago evidentemente non ci state più. Il drago è tornato alle dimensioni del cucciolo che era e voi siete in caduta libera sopra la città. Che cosa fate?
Che altezza siamo?
Siete a un 500 metri, 400 metri da sopra la città.
Ma non siamo sull'acqua.
No, no, siete sopra la città. Tu sei muta.
Vuoi dire mentre precipitiamo, quindi tu vuoi anche dirci delle cose a gesti.
Se vuoi lanciare un incantesimo lo puoi fare, sì, puoi anche parlare, me lo puoi dire.
Ok, io ho caduta morbida.
Ok, mi dispiace, ma caduta morbida ha una componente vocale, cioè devi dire delle frasi per poterlo lanciare.
Cioè, se vi ricordate, per poter lanciare un incantesimo esistono delle componenti, per esempio vocali, delle parole da dire, o somatiche, dei gesti da fare, oppure materiali, cioè degli oggetti da avere. In questo caso Glera non aveva la bocca, quindi non poteva parlare e non poteva lanciare caduta morbida, che è un incantesimo che attutisce le cadute e che però ha una componente vocale.
Dunque, qui ho forma gassosa.
Puoi trasformarti in una nube se vuoi.
E gli altri pure?
Eh no, solo tu.
Perché io ho una ciocca di capelli nel mio...
Non lo so.
Ma ragazzi, ma io non ho niente, ho uno zainetto.
State precipitando. Mentre precipitate vi accorgete di una cosa strana, che la città è sotto una cupola trasparente che però voi attraversate serenamente, quindi è come se ci fosse una cupola magica, ma voi la state bellamente attraversando, quindi non vi blocca, semplicemente avete la sensazione di aver attraversato una cupola.
A che altezza siamo?
Siete
ora?
A un centinaio di metri rispetto alla terra.
Male,
dunque blocca persone, le blocca nei movimenti, non nella caduta. Ovviamente
l'unica cosa che succede è che ovviamente il piccolo Morbi, che è un draghetto e che vola, riesce in qualche modo, volicchiando, anche se non è più esperto
ma
come
quanto
prima.
Tiene Morbi, non riesce a
è piccolino, sarà 40 centimetri di draghetto, quindi non riuscite a cavalcarlo. E infatti vedete che Morbi comincia ad andare, si allontana un po' da voi, ma riesce, cioè secondo voi non precipiterà.
Quindi
non
si schianterà. Tu?
Allora io volo.
Volare è un incantesimo che permette all'incantatore o alla persona da esso toccata di volare ad una velocità di 18 metri per la durata dell'incantesimo, che è circa 10 minuti.
E vado, insomma, a terra con dolcezza.
E non può portare
dolcezza.
Nessuno con sé?
No, no. Solo lui.
Niente, io
siete
devo far così.
Sharon.
Io mi trasformo in un animale leggerissimo.
In un gabbiano.
Tipo una formica. No, per quello, tipo in una formica, avendo un peso inesistente, in teoria, no?
Eh sì, perché un druido come Shenron al quinto livello non può ancora trasformarsi in animali che volano. Sarebbe stato troppo facile.
Ok,
dovrei riuscire.
Vedete, mentre state cadendo, Shenron che accorcia molto le sue dimensioni e diventa piccolo, piccolo, piccolo e continua a scendere. Vedete Erpe che rallenta lentamente, lo muove un po' le braccia, lancia un incantesimo e piano piano rallenta.
Io comunque il draghetto me lo prendo, perché 40 centimetri...
Il draghetto è molto lontano adesso, si è già allontanato un bel po'.
Potendo volare,
okay,
lo recupero e lo tengo.
Perfetto, e tieni il draghetto sotto.
Rimango su fino a quando non ce la facciamo più e poi mi lancio sopra. Ci sarà un
tendone,
una roba.
Ok, Morbegno?
Allora io posso parlare con i morti, quindi se le cose andassero male, comunque un po' di compagnia c'è.
Succede una cosa bizzarra, che mentre state precipitando, e quindi Shenron si è trasformato in una formica e sta precipitando, e Erpe ha il draghetto ma sta planando abbastanza bene, sia Morbegno che Glera che Candelora sentono improvvisamente la loro caduta frenarsi, come se qualcuno li avesse frenati magicamente, e piano piano atterrate senza nessun danno sulla terra. Erpe non ha avuto bisogno di questo aiuto, quindi è atterrato da solo con il draghetto sotto il braccio, e Shenron, che è una formica, sente anche lui che qualcosa lo ha frenato e quindi atterri sotto forma di formica. Ovviamente sei in mezzo alla città con la gente che passa.
Io a quel punto, appena sono atterrato, ritorno nella mia forma da mezz'elfo
e Shenron ritorna nella sua dimensione normale. Quello che vedete è che ad aver fermato la vostra caduta è evidentemente qualcosa di magico, ma vi dirò di più: è uno stregone, è un dragonide che somiglia a Glera, verde, e ha un ciuffo di capelli bianchi sulla fronte. E quando vi vede, Glera ovviamente è muta, vedete che Glera si agita molto. Vedete che Glera si agita molto.
Si preoccupa.
E quando vi vede, lui vi sorride e vi fa:
signori, ma vi sembra il modo di entrare in questa città? Potevate entrare dalla porta principale anziché cadere dal cielo.
Sì.
quando vedete che lui incrocia lo sguardo con Glera, lui fa:
ma chi abbiamo qui?
A te ti fa strano perché lui è un po' più vecchio di come l'avevi lasciato, come se fosse passato più anni. Io vi ricordo che alla fine, da quando l'avete incontrata, lei saranno passate 2 settimane a dir tanto, non tantissimo. Però a te ti sembra che lui sia tantissimo che non lo vedi, cioè lui è proprio più vecchio, è invecchiato. E lui ti fa:
ma la mia vecchia amica Glera.
Caro stregone verde, adesso che ci ha salvato e la sua amica è muta, può fare una magia per farla tornare parlante?
È una magia quella che ti ha reso muta. Mi dispiace tantissimo.
Lui schiocca le dita e subito Glera recupera la parola.
Ah, vedi.
E fa:
Glera, quanto tempo. Lo so che ce l'hai con me. Sarai furiosa con me.
Filo.
Ma è quel tuo ex, vi conosceva.
Esatto.
Mi dispiace tantissimo. Permettete che io mi presenti. Io mi chiamo Razgar e sono uno stregone e faccio le veci del comando della città di Gliranna e vi do il benvenuto nella città di Gliranna. Glera, davvero sono mortificato per quello che
per
è accaduto.
Per aver ucciso la mia maestra d'infanzia e aver
ucciso?
Sì, ucciso.
Io non ho ucciso nessuno.
Un incantesimo grazie a te l'ha ucciso.
Non l'ho fatto.
E hai
io.
Rubato che cosa? Dillo a tutti cosa hai rubato.
Sì, lo ammetto, ho preso una sfera di potere, è vero, è vero, ma ero giovane.
Eri giovane.
Ero molto giovane.
E mi hai illusa.
Perché non racconti ai tuoi amici quello che ho fatto? Sono sicuro che capiranno.
Ma io lo conosco lui.
Tu non l'hai mai visto.
Hai finto di essere innamorato di me per rubare questo.
No, Glera, questa è una roba che adesso non vorrei, ma capita un po' a tutti.
Dovresti difendermi.
Scusami, sì, però.
Vi dico che non c'è da fidarsi e non capisco perché sia qui a casa tua, sinceramente.
Io in tutto questo, l'ultima cosa che ho visto prima di precipitare era l'esplosione
di
un posto che comunque è casa mia.
Sì.
E quindi io sono molto turbato e dico: ma cos'era quel botto? Dove cioè, che è successo?
Deve essere la maledetta resistenza. Stiamo vivendo un periodo molto complesso qui a Gliranna. E mi dispiace se non potrò mostrarvi tutta l'ospitalità che vorrei, ma abbiamo molto da fare. Sono cose molto complicate quelle che stanno accadendo a Gliranna. Ma perché non vi godete semplicemente la città?
Perché non vi godete l'esplosione dei quartieri?
Lui non sa nemmeno chi sono io.
Non ha idea di chi tu sia.
Io continuo a fare delle domande. Ma la resistenza a chi? Chi sono questi?
C'è un gruppo di persone che evidentemente non è tanto d'accordo con il governo di questa città che io rappresento. Nelle veci di Porunga il nostro sire è sovrano. Porunga Walsh, ovviamente, il nostro sire.
E io mi stringo i pugni come nel meme.
E mentre lo dice, quasi si inchina per mostrare riverenza a questo re.
Ed evidentemente non sono d'accordo e non capiamo perché, visto che tutte le cose stanno andando bene in questa città. Comunque, non è una cosa che vi riguarda, Glera, davvero. Spero che tu possa perdonarmi, perché ho fatto degli errori, è vero, ma adesso ho messo la testa a posto e quella sfera magica non la uso per me, ma la uso per il popolo. Chiediglielo se non ci credi, chiediglielo.
Ok, no, mi fido. Adesso c'è un posto sicuro dove possiamo un attimo riposarci nel frattempo.
Vedete che lui batte 2 volte le mani e fa...
Signori!
Chiama le sue guardie, perché lui è circondato da 3 o 4 guardie, e dice...
Fornite a questi signori tutto quello di cui hanno bisogno. Siete miei ospiti.
E allora vedete che le guardie vi danno delle mappe della città.
Non vorrei dire, ma Sharon, ti devi mascherare un po', No? Cioè il popolo non ti conosce?
Il popolo non mi conosce, effettivamente. Io...
Orca.
Ma io non so leggere le mappe.
Una delle cose più divertenti che abbiamo fatto nel preparare questa avventura per i nostri giocatori è stato creare la mappa di Gliranna. L'abbiamo fatto tramite uno dei tanti software online esistenti sul mercato. Abbiamo stampato questa mappa e l'abbiamo data a ogni giocatore così da permettergli di orientarsi attorno al tavolo. Se volete vederla anche voi, la trovate sul sito www.francescolancia.com.
Nella mappa che avete davanti a voi e che vi abbiamo dato, c'è di fatto la città di Gliranna con tutti i suoi quartieri. Questa è esattamente la mappa che vi danno. Voi potete visitare tutti i posti che volete in questa città. Sentitevi liberi di fare quello che vi pare.
Io ho una domanda per il signor Walsh.
A questo punto fate quello che vi pare. Solo che Razgar dice:
adesso mi vorrete perdonare per qualsiasi cosa mi trovate o al Palazzo Reale, che è al centro della città non dovreste avere difficoltà a trovarlo? Oppure in giro chiedete alle guardie, siete i miei ospiti di nuovo. Benvenuti a Cliranna, scusateci per il discorso.
Già che ci siamo, visto che noi abbiamo difficoltà sempre a muoverci, ci puoi dare una barca, un'imbarcazione abbastanza importante per poter fare dei giri anche sul mare e un veicolo che ci trasporti, che può essere una carrozza, di modo che così ci possiamo muovere velocemente senza dover camminare ogni volta?
Andate a chiederlo al Palazzo Reale, senz'altro vi sarà dato tutto quello che volete. Adesso io qui purtroppo non posso darvi nulla e perdonatemi, devo scappare, devo proprio andare a vedere cosa è successo in quell'esplosione di pochi minuti fa.
Un'ultima cosa, lasciaci una tua guardia per protezione nostra.
Che guardia, questo è uno scagnozzo del cattivo. Io non voglio uno di questi qui con
tra
noi.
Tra l'altro è un dragonide colorato in contrasto totale con i metallici. Male.
Ma noi dov'è che siamo? L'hai già detto.
Sì,
dove
voi
siamo?
Siete caduti dove vedete il magazzino fertilizzanti, che è dove c'è stata l'esplosione. Cioè, in realtà voi siete caduti appena all'incrocio, diciamo, qui. Appena fuori il Palazzo Reale.
Noi siamo qua.
Però l'esplosione è avvenuta nel magazzino fertilizzanti.
Beh, io sono molto nervoso e vorrei stare in un posto in cui non mi vedono le persone, perché lui non mi ha riconosciuto, ma altri possono riconoscermi. Siamo a un passo dal Palazzo Reale, che era casa mia, e dove c'è Porunga, che è mio fratello, insomma.
Ma perché non hai combattuto quando era il momento? Cioè, ci devi dire qualcosa, perché... già che siamo qua.
Ma no, ma lui ha i maghi rossi dalla sua parte. Come fai a combattere i maghi rossi? Sono andato via e...
Ora, questa cosa dell'alleanza tra Porunga e i maghi rossi è una totale invenzione di Francesco Costa. Boh, teniamola lì, vedremo cosa farci in futuro.
Ero destinato a stare in esilio per sempre finché non ho trovato voi e mi sono convinto che insieme possiamo
riprendere il potere. Cioè, tu hai in testa un'idea.
Dovremo a un certo punto assaltare il Palazzo Reale, ma intanto nascondiamoci, perché voglio dire.
Prima di tutto togliamoci da qui, perché sia i fertilizzanti che i cereali fanno dei gas che possono prendere fuoco. Sì. Quindi allontaniamoci, che qua.
Ma non ci ha dato un posto dove riposarci?
Lui intanto se n'è andato, Razgar, ovviamente. Però posso dire c'è tanta gente attorno a voi, cioè gente che cammina, è una città, quindi potete fermare chiunque volete. Scusami maestro, dicevi?
No, pensavo che dato che a Palazzo Reale dovremmo ricavare il mezzo di trasporto che ci viene fornito, possiamo anche pensare di andare lì in parte, cioè solo alcuni, prendere i mezzi in modo che tu non abbia di che preoccuparti di essere.
Io non mi fido molto di questa grande disponibilità di questo qui, peraltro tu lo conosci, quindi
assolutamente. Io non mi fiderei.
Ma non ti puoi trasformare in un animale così, sai?
Sì, non c'ho molta voglia. Posso mettermi una cosa davanti la faccia? Mi tiro su una.
Sì, prendi il mantello e te lo metti davanti alla faccia.
Si vedono solo gli occhi.
Certo, sarai strano infatti, che giri per la città mascherato.
Ti vedono di più.
Però, sì,
beh,
però,
carnevale,
sì.
Dai, no.
Però puoi farlo.
Ma Morbi ce l'abbiamo piccolo.
Morbi ce l'ha lui sotto il braccio piccolino.
A parte che mio fratello, dammelo.
Perché glielo capirai? Vedete, l'ho solo salvato.
Vedete Erpe che ridà Morbi.
Ma lui quindi non tornerà.
Lui si è rimpicciolito. E tra l'altro questa cosa è strana, che si è rimpicciolito. Nel senso che era grosso, va sicuro, era grosso. C'eravate tutti sopra e si è rimpicciolito, quindi è strano.
Come se avesse subito le conseguenze di un influsso negativo esterno.
Vabbè, andiamo,
io andrei a cercare
andiamo,
la resistenza.
Andiamo. Io andrei al Palazzo Reale a questo punto.
Subito, è vicino,
considerate, scusatemi, forse vi devo dare un po' di scala. Considerate che a piedi dal magazzino dei cereali a Palazzo Reale saranno 4 minuti, 5 minuti. Cioè la città è piccolina tutto sommato.
Secondo me se andiamo al Palazzo Reale ci incarcerano. Sanno chi siamo? Non credo che i maghi rossi non sappiano chi siamo. Andiamo lì.
Ma allora, perché non cerchiamo se c'è qualcuno in paese che è dalla nostra e vuole...
Io non conosco più nessuno. Io vivevo soltanto lì dentro avevo un'amica, ma non so che fine abbia fatto.
E cerchiamola, troviamo degli alleati in modo da attaccare poi il palazzo, no? Siamo un po' pochi noi.
Io invece vorrei andare al Palazzo Reale magari da solo, col rischio di essere incarcerato, per prendere un veicolo.
Ma io vorrei venire con te. Dopo puoi andare da solo.
No,
ci
io vado da solo perché
quindi
è rischioso,
no,
ma
no,
se vuoi venire
anch'io.
Magari.
No, io sono serenissima.
Anche
andiamo,
secondo me.
Sì,
perché poi
sì,
dopo
dai,
saranno stronzi dopo, ma all'inizio dovranno guadagnare la fiducia. Esatto. Quindi all'inizio il veicolo ce lo danno, poi lo usiamo per scappare.
Morbegno?
Palazzo Reale, veicolo.
Io vado a cercare la resistenza.
Vengo con te, dai, Inferno.
Ok, perfetto.
E si comincia. Ecco la prima divisione. Rocco, Matteo e Brenda andranno nell'altro studio insieme a Christian. Alessandra e Francesco resteranno con me. Forse a questo punto ha senso dirvi che io e Christian abbiamo creato insieme questa avventura nei giorni precedenti alla sessione, quindi abbiamo una base comune sulla quale improvvisare, e che durante la giocata siamo rimasti sempre in contatto tramite WhatsApp. Una bella sfida? Sì, ma molto stimolante per noi, e speriamo piaccia anche a voi. vai con le due scene.
Io cercherei un qualche covo della resistenza. Non ho idea di dove cercarlo, anche perché sono via da tanto tempo. E appunto io quando ero lì stavo nella zona dei ricchi.
Ok.
Forse andrei verso la prigione, pensando che nella prigione, dentro la prigione, possono esserci i dissidenti, quelli nemici del regime, come me, come noi.
Dici? Andresti lì a colpo? Andiamo.
Da master
vicino.
Vi faccio una domanda: ma voi siete sicuri che ci sia un regime?
Orca.
Beh, io sì, perché sono andato via sapendo che c'erano i maghi rossi, mio fratello, Porunga, l'ha appena nominato.
Però non ha tutti i torti, perché Razgar potrebbe averci detto una bugia. Potrebbe non esserci tuo fratello ancora? Potrebbe esserci lui?
E quindi mio fratello è stato scalzato da lui?
Potrebbe, perché no?
È così
no?
Subdolo questo...
Non hai idea di quello che mi ha fatto, ma comunque...
raccontaglielo.
No, non serve ripercorrere i traumi infantili. Però no, andiamo verso la prigione, sono d'accordo.
Anche perché la prigione, in quanto prigione, sarà sorvegliata.
Esatto.
Comunque, intanto che leggete, vi dico che da dove siete, sì? Vedete il resto del gruppo che si allontana in un'altra destinazione, sì? E va nella direzione opposta rispetto alla vostra.
Sì.
Voi passate dalla zona centrale, quindi attraversate una fila di mura e continuate il vostro cammino. Arrivate quasi alla parte più esterna della città, girate. Alla vostra destra a un certo punto incontrate un posto che sembra molto vivo, molto frequentato, dove c'è un sacco di gente che entra e un sacco di gente che esce, che probabilmente dalla mappa capite essere la carezza di Shares. Poi proseguite dritto e arrivate a questi giardini che circondano un palazzo piuttosto grande, che è la prigione. Ovviamente appena vi avvicinate alla prigione, nel frattempo incrociate un sacco di persone che camminano, che vi guardano stranite, perché vedono Shenron, che in qualche modo è a disagio nella città, e quindi sono facce nuove, un po' si fanno delle domande. Arrivate alla prigione, davanti a voi vedete un posto ben ovviamente custodito da guardie, quindi ci sono guardie tutt'attorno, e all'ingresso ci sono due guardie nel tipico vestito esercito glirannese, ok? Quindi immaginatevi un'armatura di cuoio e ben armate, probabilmente anche ben addestrate, che però, essendo voi passati lì davanti, non vi minacciano, non vi fanno niente, siete persone qualunque.
Complicato.
Lì dentro ci sarà qualcuno che ci può raccontare che cosa è successo e tutto, però...
Dobbiamo farci o venire un'idea intelligente per entrare, oppure iniziare a chiedere un po' per strada.
Nel momento in cui voi vi siete trovati a dividervi, nel caos più totale, perché vi ho detto che c'è stata un'esplosione all'interno della città, il problema principale è che la gente è impazzita. E voi in questo momento state dicendo: ok, dobbiamo andare a prendere qualcosa al nostro castello per farci dare un mezzo di trasporto, però abbiamo la problematica che c'è un casino pazzesco. Riuscite, attraverso magari qualche viuzza, a evitare proprio quello che è il panico delle persone. In particolar modo, però, Candelora, mentre ti stai chiedendo proprio: ma io che cavolo ci faccio qua dentro? Io non è la mia guerra. Dall'ombra senti che qualcosa ti tira una spallata. Sono tre ragazzi molto giovani che con i loro cappucci stanno passando in mezzo all'ombra, quasi contro il flusso di quello che è il panico, cioè andando in maniera opposta all'esplosione che è accaduta. Tu per un istante ovviamente dici: oh, ma chi è?
Certo.
Saranno sicuramente i colpevoli, quelli che hanno dato alle fiamme il magazzino.
Uno di questi ti guarda per un istante, guarda tutti voi, incroci i vostri occhi. Voi due, Erpe e Morbegno, avete una sensazione abbastanza impressionante, perché lo sguardo è identico a quello di Candelora.
Sono dei tuoi parenti?
Mi sa di sì.
Quell'altra, questa persona, che ti ha dato proprio la spallata, ti guarda: oh, stai un po' attenta, no? E se ne va. Vuoi dirgli qualcosa nel frattempo?
Posso seguirla?
Assolutamente sì.
Io vado, cioè, o forse è un po' troppo, non lo so. Parliamone un attimo insieme.
Ma io ho lo charm su persone.
Una delle guardie?
Adottando lo charm su persone, mi avvicino a una delle guardie.
Charm su persone è un incantesimo che permette a chi lo lancia di affascinare un bersaglio, che lo considererà una figura conosciuta e amichevole.
E sfoderando tutto il mio fascino, chiedo: ma che cos'è stata quell'esplosione?
Ok, tu vedi Shenron che si avvicina a questa persona e piano piano comincia a mugugliare, a mormorare delle parole. Ed effettivamente qualcosa succede negli occhi della guardia a cui lui sta parlando. È una delle guardie del portone, e una delle guardie attorno che sorvegliano e passeggiano sul giardino.
È una delle guardie attorno, è una guardia che non ha accanto troppe altre guardie.
Ce ne sono due alla porta, sì, giusto? Io potrei usare amicizia con l'altra.
Ma per il momento ti basta charme su persone. Questa persona sembra molto affascinata da Shenron e gli dice: devono essere stati i maledetti arpisti. che io non capisco perché combattano. Continuano a far esplodere le cose quando, tutto sommato, qui le cose non vanno poi così male. Io non capisco perché.
Ma con chi ce l'hanno?
Con chi ce l'hanno? Ce l'hanno con chi governa, evidentemente. Ce l'hanno con Porunga o con Razgar. Eppure da quando è arrivato Razgar qui, non c'è quasi più un criminale. Va tutto molto bene. Non succede niente che non vada.
Io ho avuto una lunga malattia. Sono stato per tanto tempo
A
letto. E quindi mi sono perso un sacco di... Porunga e Razgar governano insieme?
Sì, purtroppo il nostro re Porunga non sta più benissimo e nell'ultimo periodo la città gli era un po' sfuggita di mano. Poi per fortuna è arrivato questo stregone molto molto potente che ha rimesso le cose a posto ed anche grazie a questa capsula adesso ci sentiamo molto molto al sicuro.
Ah, quindi c'è una capsula che protegge la città?
Beh, non la vedete? Lui vi fa segno di guardare in alto. Effettivamente, guardando in alto, voi vedete una cupola che sta sopra la città e che voi avete attraversato. Lui fa, questa cupola non c'era prima, l'ha messa Razgar. E questa, da quando c'è questa cupola, noi ci sentiamo tutti al sicuro. Perché da quella cupola non possono entrare non morti.
Ah, ok.
Ok, solo i non morti?
Beh, le sembra poco?
No,
mi sembra
per
poco.
Per carità, guardi, io non ho molto a che fare con
lui. Lui mette
non
la mano sulla spada e dice: qualsiasi altra cosa sia, non la temiamo. Ma coi non morti non è così facile vedersela. Quindi, meglio che stiano fuori. Non siamo mica così scemi.
Ok. Scusi, giusto per curiosità, qui dentro chi è che è detenuto? Insomma, delinquenti di ogni tipo?
Anche gli arpisti saranno lì.
Purtroppo, troppo pochi. Ce ne vorrebbero di più in questa prigione, ma non riusciamo a catturarne così tanti.
Dove sono gli arpisti in città? Hanno un covo, un quartiere,
così
una zona?
Così lo evitiamo.
Se solo lo sapessi, l'avrei già fatto esplodere, ve lo garantisco. Ma non riusciamo a scoprirli, non riusciamo a beccarli. Sono subdoli, sono degli infami, sono peggio, molto, molto, molto peggio degli Zentarim. Almeno quelli lo sappiamo che cosa fanno.
E cosa fanno gli Zentarim?
Sono criminali, una organizzazione criminale, una criminalità organizzata. Ma quelli si ammazzano tra di loro, rubano tra di loro. E poi se non vai nei sobborghi della città, quelli non ti danno fastidio.
Ok, quindi evitiamo i sobborghi, ma quale parte dei sobborghi? Tutta la parte esterna della città?
Sì, la parte più attorno alle mura. Statene lontani se siete nuovi, ma visitate il centro, è così bello.
Ma grazie, è stato gentile.
Va bene, grazie, lo salutiamo a questo
punto. Godetevi Gliranna.
Grazie, buon lavoro.
Rimette dentro l'arma, la sua spada, e continua a camminare.
No, però magari...
Tanto, il paese quello è, sicuramente li ritroviamo. E poi se questi sono dei personaggi che a un certo punto... con cui necessariamente dovrà interagire, prima o poi torneranno. Sono 4 minuti, andiamo al Palazzo Reale approfittando del casino e prendiamo...
Quindi faccio finta di niente,
carretto,
secondo
sì.
voi?
Concordo.
Facciamo finta di niente.
Finta di niente, e poi magari, visto mai che dotati di mezzo di trasporto, siamo anche in
più
una
forti.
Condizione diversa se li incontriamo, o per fuggire o per inseguirli.
Arrivate al palazzo. Il palazzo è veramente un bellissimo palazzo, anche se vi dà la sensazione che le finestre, le decorazioni che una volta potevano essere probabilmente molto splendenti, in quest'istante sia abbastanza grigio.
Decadente.
Decadente. Mm. Che qualcuno non ci abbia messo la mano tutti i giorni per metterlo a posto. Ovviamente le guardie si sono fatte a scudo, però vedete che c'è quello che dovrebbe essere le scuderie del palazzo, e dove probabilmente lì troverete qualche mezzo di trasporto. Vi avvicinate, non so, in qualche modo, e c'è caos davanti a voi, però due persone sono all'entrata che sembrano tenere banco e tenere soprattutto a calma i cavalli. Cosa fate?
Beh, chiediamo di Razgar. Diciamo che
siamo amici di...
che appunto abbiamo avuto il consenso per entrare e vorremmo incontrare.
Ok, incontrate quello che dovrebbe essere una sorta di stalliere, che è un ragazzotto piccoletto, non è come un gnomo di Morbegno, è un halfling.
Tipo me,
sì.
Tipo Candelora.
Esatto, esatto. Che vi guarda, si mette a posto gli occhiali e dice: e voi cosa ci state facendo qua? Avete sentito l'esplosione?
Purtroppo sì, ma vorremmo parlare appunto con Razgar per...
Razgar sarà molto impegnato in questo momento.
Ma no, ci ha detto lui di venirlo a trovare.
Voi chi siete?
Siamo dei suoi amici.
Come vi chiamate?
Candelora
e Morbegno.
Ah, siete quelli caduti dal cielo,
sì,
siete?
Sì, noi.
Oh, bene, e cosa vi ha detto Razgar in questo momento?
Di raggiungerlo perché ha delle cose importanti da dirci.
Ma Razgar credo che sia in questo momento l'espressione. Voi perché siete qua? Sono uno stagliere, sinceramente.
Perché abbiamo bisogno di un mezzo di trasporto.
Ah, oh, sì, cosa volete? Un cavallo, un asinello, un carretto?
Guarda, siamo
una carriola?
Siamo in sei, un carretto sarebbe la cosa ideale. Un carretto con dei cavalli, ovviamente.
Oh, ho la cosa che fa per voi, va bene.
Ci mette qualche minuto, dopodiché vedete che arriva con due cavalli che comunque non sono sicuramente da corsa, che stanno trainando questo carretto aperto, quindi in cui voi potete salire sopra, ovviamente non siete nascosti. Se volete anche la copertura, basta chiederla. Dopodiché,
la chiediamo.
Ok, datemi 10 minuti che devo montarla su.
Passano quei 10 minuti, voi nel frattempo vedete che proprio la situazione è abbastanza tragica, perché alcune guardie stanno portando di peso delle persone che probabilmente potrebbero essere colpevoli di quello che è successo e vengono subito scortate all'interno del palazzo. Ma nel momento in cui siete un po' inorriditi da quella situazione, il buon Halfling vi porta il carretto bellissimo con questa sua bella cappottina gialla.
Ah, perfetto. Chi guida il carretto?
Chiunque di noi. Guido io.
Dai. Guida tu. Noi ci mettiamo accanto, dietro, insomma.
Un grazie. Accanto, uno dietro, come nel West. E diciamo tada, anzi no, yahoo! E partiamo con sotto una musica di genere western.
Già sì, che ci siamo.
Dai. Mi scusi, signor stagliere, se non se n'è già andato.
No,
quelle
qua
che a me appaiono come delle porte, lo sono, sono dei cancelli.
Sì.
Però che magari hanno bisogno di qualcosa di particolare per essere attraversati. Però abbiamo il mezzo.
Poi c'è la grande cupola che ci protegge.
C'è la grande cupola. E poi diciamo che una volta presa confidenza con il luogo e mezzi possiamo andare alla ricerca anche.
Quindi da quella cupola probabilmente si può entrare, ma non si può più uscire, quella sopra di noi.
Ah,
vi ricordate?
Essere, sì, è permeabile solo in un verso.
Ma vogliamo andare alla locanda?
No, io ho solo paura che in questo casino generale, se entrassimo nella locanda lasciando il carretto fuori, il carretto ce lo fregano.
Ma certo.
Uno sta fuori,
non
ancora il carretto.
Anche perché quello che è di Gliranna rimane a Gliranna.
Ma anche
ok, quindi è vero il detto che a Gliranna non ciulano.
Vabbè, dai, andiamo. Okay.
Quindi mio fratello è malato. Il tuo ex è diventato una specie di vero capo effettivo.
Sì, vuole prendersi lui il trono, quasi sicuro.
Non abbiamo capito perché Morbi è tornato piccolo, perché la cupola non riguarda i draghi normali, ma riguarda i draghi non morti. Sappiamo però che se troviamo gli arpisti, troviamo qualche potenziale alleato. Quelli forse sono più dei criminali comuni.
Però possono sempre servirci, vorrei dire.
Sì. E io non vado volentieri in quella parte lì. A me hanno sempre insegnato quando ero ragazzino, bambino, che sai, io venivo dal mega centro di Gliranna, capisci, ZTL piena di Gliranna. Quindi, la periferia, no.
Backstory, Shenron Walsh.
Che infanzia ha avuto a Gliranna, Shenron?
Ma io intanto immagino che, essendo io l'erede, quello naturale, quello vero, che infatti poi in quanto tale fu usurpato, l'infanzia che si dà a una persona destinata a diventare re, quindi allo stesso tempo di grandissimi privilegi e di grandissimi protezione dall'esterno, ma anche di addestramenti, di insegnamenti, di responsabilità, di tutta una cultura dell'onore che noi avremmo dovuto portare avanti io come sovrano. E tutto questo con un grosso distacco dal resto della città, nel senso che anche rispetto ai ricchi, all'aristocrazia, c'era un rapporto piuttosto distaccato. E adesso penso noi torneremo a Gliranna, ci arriveremo da fuori.
Sì.
Io ho sempre visto quasi soltanto l'interno. Le prime parti che vedrò della città, queste periferiche, quelle lì diciamo dei poveri, sono parti che io potrei non conoscere, conoscere poco, non riconoscere, non sentirmi pienamente a mio agio.
Fine backstory.
Stai dicendo che devo andare da sola?
Io non ci andrei proprio lì, secondo me qui solo criminali, no?
Se vuoi star da solo, vuoi farti un giro per il centro, provo ad andare da sola,
No, non ci separiamo secondo me.
No, ok, è un rischio separarsi.
Sì. Vogliamo andare alla locanda? Che guarda, sta un po' a metà tra il centro e la periferia, un po' sulla circonvalla lì, la locanda dell'ultima casa.
Dai, proviamo ad andare alla locanda, poi male che vada ci tocca uscire e andare al mercato basso.
E andare al mercato, andiamo a chiedere informazioni lì.
Ok, ci dirigiamo quindi verso la locanda dell'ultima casa.
Quindi io voglio ammazzare Porunga, tu vuoi ammazzare Razgar,
certo.
Mi sembra un'alleanza nata
perfetta,
su ottime premesse.
Sì. Vediamo gli altri però cosa trovano.
Se trovano, se tornano. Se trovano, io, se tornano, esatto. Io non ho grande fiducia sul fatto che loro usciranno da lì.
Toccheranno da salvarli.
Nel frattempo voi camminate, 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 ci mettete un bel po' ed effettivamente vi accorgete abbastanza chiaramente che mentre camminate su questa strada, a destra ci sono dei quartieri residenziali dove la gente dorme, a sinistra la situazione è molto più degradata, quindi sembra una distinzione sociale molto evidente fra le due zone. A sinistra, attorno alle mura, al lato delle mura, vicino alle mura, ci sono proprio i sobborghi, gli slum direbbe qualcuno, e la sensazione che avete è che è meglio non entrare lì dentro, cioè è molto pericoloso, mentre a destra sono tutto sommato quartieri popolari, non particolarmente belli ma neanche brutti, insomma una via di mezzo. Camminate, camminate e per un attimo avete la sensazione, mentre passeggiate, che ci sia qualcuno che vi stia osservando, ma nel momento in cui vi girate questo qualcuno non c'è più, cioè vi sentite osservati da qualcuno ma non capite chi è questo qualcuno. Probabilmente anche il fatto che siete nuovi, qualcuno vi tiene gli occhi addosso.
Io ho molta paura che qualcuno mi riconosca, ma se io mi trasformo in un animale non parlo più.
Quando arrivate alla locanda trovate fuori parcheggiato un carretto con due cavalli. Entrate in questa locanda e all'ingresso della locanda ritrovate Morbegno, Erpe e Candelora, che sono lì e sono in attesa in quella che potremmo definire la reception. Per il momento ancora nessuno vi è venuto ad accogliere alla locanda. Quello di cui vi accorgete è che è una locanda di livello direi medio-alto, in cui ci sono le stanze che sembrano ben curate, non sono catapecchie, non sono letti buttati lì, ma anche le rifiniture, ci sono dei quadri alle pareti, insomma sembra un posto apparentemente costoso. A tal proposito vorrei dirvi che andando via dalla caverna del drago, se vi ricordate, vi siete portati di via delle monete d'oro, sì, quindi sì. Ognuno di voi è ben fornito di monete d'oro, ha 100 monete d'oro, 50 d'argento, 80 di bronzo, sì. Quindi insomma ce l'avete da spendere.
Abbiamo il cash.
Ce l'avete da spendere se volete. Siete nella reception, io vi lascerei qualche minuto per confrontarvi visto che vi rincontrate adesso.
Beh, siete voi che avete parcheggiato il carretto sul marciapiede
sì,
fuori.
Cavalli.
Va spostato evidentemente.
Chi è che ve l'ha dato?
Il parcheggio dei disabili.
Chi ve l'ha dato ragazzi?
Un simpatico stalliere, almeno tale si è presentato a Palazzo Reale, dove le cose sembrano essere comunque caotiche.
Ci sono... Ma avete capito chi c'è al potere?
E sicuramente il sovrano è al potere, non è chiara la dinamica di ciò che sta succedendo, ci sono persone tratte in arresto, c'è incertezza e altre sensazioni
e soprattutto
di genere.
Io ho capito che chi entra in questa città non esce da questa città, cioè siamo già prigionieri.
È sempre bello ascoltare le ipotesi dei giocatori, che sono quasi sempre molto più pessimistiche della realtà, anche quando il master non ha minimamente fatto intendere nulla del genere. Vediamo che succede.
La sensazione che si ha è che chi sta qua dentro non possa più uscire, è una specie di trappola. Quindi se qui non abbiamo cose in particolare da fare, e soprattutto visto che lui è preoccupato della presenza, allora prendiamo questo carretto che è accogliente per tutti e cinque e allontaniamoci, cerchiamo di capire se effettivamente questa qui è una città che è chiusa e che ci tiene reclusi o altrimenti...
Tra l'altro lo stagliere ha fatto intendere che... Vi ricordate la cupola? Che,
anche, noi
che anche noi l'hanno detto.
Contro sì. I draghi non morti.
No.
Vedi?
No, cosa che è?
Noi siamo andati in prigione a chiedere un po' di informazioni, abbiamo trovato un po' di informazioni. Questa cupola, ci hanno detto, protegge la città dai draghi non morti.
Quindi saremmo al sicuro.
Saremmo al sicuro, ma non possiamo più uscire. Secondo me ci si può entrare, ma non si può uscire.
Non ci hanno detto questa cosa, può darsi. No, la cosa che ci hanno detto è che il sovrano c'è, ma non comanda di fatto lui, o comunque è malato, mio fratello è malato.
È malato?
E il vero capo apparentemente è...
Razgar. Esatto.
E che la resistenza è condotta da questi arpisti, molti dei quali sono detenuti, ma molti altri sono liberi, ma non sanno dove si trovano, e sono quelli che combattono il regime. Io non me ne voglio andare, cioè io voglio restare lì.
Okay, capiamo qual è il focus, scusate, ma io devo capire tu cosa che vuoi fare, perché siamo qua per te.
Liberiamo la città, prendiamo insieme il potere, se avete voglia, se no io provo da solo, ma insieme è più anche divertente, direi, e facciamo di Gliranna la nostra casa, noi che siamo tutti dei senza casa, scappati di casa.
Che carino!
Io sarò il re, ovviamente, però voi sarete...
Il re, io ci sto.
Anche perché la città mi sembra che come metratura e pezzatura sia a posto.
È camminabile.
È da valorizzare. Senza
il mare.
C'è il mare.
Vorrei un appartamento vicino all'arena.
Ma poi guarda, per blocchi.
Zona popolare.
Per blocchi ci stiamo tutti, ognuno il suo blocco.
No, stavo pensando, quindi che facciamo adesso? Andiamo a cercare una nave per avere sia il carretto, non è che mi dia questa idea di grande stabilità.
Io cercherei gli arpisti per capire.
Noi dobbiamo puntare al Palazzo Reale perché comunque lì è il potere.
Una volta preso il potere poi abbiamo tutta la flotta.
Però bisogna andare pronti.
Stiamo vagando senza intrattenere rapporti sociali. Qual miglior luogo della locanda che sembra pure accogliente per veder capitare qualcosa, almeno sperabilmente?
Una cosa che non sapete che c'è successa è che nell'avvicinarci al Palazzo Reale Candelora è stata colpita per errore, perché c'era concitazione, da due o tre ragazzini,
tre
ragazzi con un cappuccio era evidente che dai lineamenti ci fosse un grado di parentela, perché quello sguardo ricordava, comunque era perfettamente sovrapponibile al suo. Abbiamo fatto finta di niente perché il nostro impegno era andare al Palazzo Reale, ma sicuramente questa è gente che rincontriamo e ci saranno degli attriti, perché sicuramente qualche questione irrisolta l'ha lasciata alle spalle.
Mentre state parlando, ovviamente vi state scambiando le informazioni, siete lì in reception in attesa, dalle scale scende un gnomo, quindi simile a Morbegno per la legalità, con una barba lunga, dei capelli bianchi ricci, un po' alla Giampiero Mughini, per capirci, un po'
con gli occhiali rossi,
con gli occhiali, sì c'ha proprio degli occhiali, ha un gilet di pelle e vi fa: Scusate tanto se vi ho fatto attendere, benvenuti alla locanda dell'ultima casa, io mi chiamo Erfino Goodallpepper e sono colui che gestisce questa locanda.
Nel preparare questa avventura, io e Zoltar abbiamo pensato a dei luoghi di Gliranna che abbiamo segnato in mappa. Per ogni luogo abbiamo immaginato un personaggio e che cosa gli avventurieri avrebbero potuto trovare in quel luogo, lasciando tuttavia ampissimo spazio all'improvvisazione. In questa locanda, per esempio, abbiamo immaginato la presenza di una mia vecchia conoscenza, Erfino Goodallpepper, e la possibilità per gli avventurieri di trovare riposo e acquistare servizi.
Benvenuti, se posso esservi d'aiuto per qualche cosa, chiedetemi pure cosa cercate, una stanza, sapete abbiamo anche un sacco di servizi. E mentre vi parla lo vedete che si sfrega le mani, perché immagina che se siete lì ci avete i soldi da spendere qua.
Io sto con la testa bassa, comunque io sto un po' dietro di loro, un po' così. Cioè, io non sono quello che parla con lui, voglio fare attento che non mi riconosca.
Perfetto.
Ma vogliamo
dormire, mangiare,
andiamo a vedere di mangiare qualcosa, magari c'è qualcuno di là, possiamo chiedere informazioni agli altri.
Andiamo nel ristorante.
Dai. Sì, salve, vorremmo andare a mangiare.
Per mangiare c'è la taverna, questa è una locanda, quindi taverna si mangia, locanda si dorme. E
ma
ride,
è simpatico,
se avesse trovato
tutti
un po'
simpatici, sì, comunque li becchiamo noi.
E lui fa: però io posso darvi tanto altro, posso darvi per dormire, ci mancherebbe, sono 10 monete d'oro a notte in una stanza con tutti comfort, posso darvi un maggiordomo personale se volete per 50 monete d'oro al giorno, una guardia del corpo per 200 monete d'oro al giorno, volete due ore nella sala massaggi relax? Sono 30 monete d'oro. Oppure, non lo so, volete un supporto psicologico? Ci abbiamo anche quello, 10 monete d'oro al giorno. O se volete abbiamo un mago, abbiamo un mago, potete chiedere delle magie a questo mago. Certo, lì il prezzo varia a seconda della magia che chiedete. Però, insomma, venite qui e pagate e sarete serviti di tutti i servizi.
Io dico sottovoce a Glera: chiedigli perché la guardia del corpo è un posto pericoloso, la città. Io non voglio parlargli,
mi scusi, quindi è un posto pericoloso se voi fornite anche delle guardie
Gliranna? Gliranna non è una città più pericolosa di tante altre città che esistono. Certo, c'è della criminalità, questa criminalità commette dei piccoli furti, anche dei piccoli reati più gravi, ma se voi state lontani dai sobborghi non dovreste correre nessun pericolo, arpisti permettendo.
Ok, ma lei conosce qualche arpista per caso?
Diciamo che chiunque potrebbe essere un arpista, per quanto ne sappiamo, anche qualcuno di voi.
Anche lei, quindi.
Certo, anch'io per fortuna non lo sono, perché altrimenti avrei il fiato delle guardie sul collo.
cosa vogliamo fare? Ci interessa prendere una camera, ragazzi?
No, ci interessa scoprire
qualcosa. Dai, andiamo
qualcosa.
A mangiare. Andiamo,
guardi, facciamo così. Noi torniamo magari per una stanza più tardi, le facciamo sapere. Intanto andiamo a fare un boccone qua vicino.
Perfetto.
Già che ci siamo, perché non prendere una bella guardia del corpo che all'occorrenza è uno che sta lì e gli si dice...
Tanto, no?
Ma abbiamo, i poteri magici, la guardia del corpo per chi non è armato.
È per un fatto di status. Volevo fare
quanto
come
costa, in taverna col tanto. Tipo.
Io vorrei essere percepito come il geolier di Gliran.
Se il collega Gnomo vuole una guardia del corpo, ce l'abbiamo, ne abbiamo dei formidabili, abbiamo dei mezzorchi che fanno paura solo a vederli. 200 monete d'oro al giorno e sono tutte per voi.
Non 200 so quanti soldi giorno. Abbiamo.
Io solo 100 monete. 100
monete, ragazzi.
Avete tutti 100 monete d'oro, 50 d'argento e 80 di bronzo perché vi siete spartiti il bottino in parti
grazie
uguali.
Di contribuire al mio sogno di guardia del corpo mettendoci 50 feste.
No, ma
no, niente,
presto,
va bene,
dai.
abbiamo i poteri.
Quindi non volete neanche una stanza?
No,
grazie, torniamo.
C'è molta gente che sta soggiornando in questa locanda.
E abbiamo ancora una 6-7 stanze libere, però la maggior parte si sono già occupate.
Ma da chi si può sapere?
Da turisti, da
turisti?
Anche turisti, sì. Ma Gliranna comunque è una città che non disprezza il turismo.
Quindi gente che va e che viene,
sì,
riesce ad uscire dalla città?
È una domanda strana la vostra, perché me la fate?
Però Glera, cioè,
sono troppo diretta come al mio solito, scusa.
Perché non si può, certo che si può uscire da questa città, c'è la porta principale, una porta c'è, ma da quella si può uscire.
Ah, cioè una porta in tutta la città?
Sì, perché i glirannesi non sono particolarmente, diciamo così, espansivi, tendono a essere...
Ci sarà un casello, immagino, in
ci sono delle guardie. Ci sono delle guardie, ma basta che andate verso la foresta, la trovate, potete uscire senza... Non capisco perché avete questa
perché
paura.
Siamo entrati dall'alto, è successo un casino e non abbiamo visto la porta d'ingresso.
Che senso dall'alto?
No, ma si ricorda male perché è stato un viaggio molto lungo. Forse ti eri un po' appisolata. Questa eravamo in carrozza. Siamo entrati con la nostra carrozza.
Dall'alto della nostra esperienza siamo entrati e abbiamo trovato una cosa.
Ecco. Vedete, Erfino, che dopo questa affermazione, cioè questa contraddizione, vi siete dati, è un pochino più sospettoso, ma allo stesso tempo è anche interessato, come se avesse scoperto qualcosa e dice, però questi sono un po' strani, potrebbero essere personaggi interessanti.
E qui chi di voi ha già conosciuto Erfino da qualche altra parte sa il perché di questo interesse. Per tutti gli altri, temo rimarrà un mistero.
Beh, comunque, se avete bisogno di me, io sono qui quando volete. State sereni, godetevi Gliranna.
Ragazzi, finora stiamo vagando. E abbiamo acquisito poche informazioni. Direi che la taverna.
Però secondo me lui.
Io gli farei un'altra domanda, però sempre tramite Glera.
Vai.
Quindi tu dici qualcosa a Glera che dice: ok.
Dico sottovoce a Glera, chiedigli se conosce Marielle Vonzarovic.
Backstory: Shenron Walsh.
Che relazioni amicali, se ce ne avevi dentro la città?
Secondo me io lì ho lasciato un'amica con cui sono cresciuto, che era anche lei dell'aristocrazia, ovviamente diciamo meno importante di me, ma comunque una bambina con cui giocavo, poi diventata una ragazzina con cui continuavo a studiare, eccetera, un'amicizia, di cui però appunto ovviamente ho perso ogni traccia quando sono stato cacciato.
Ok, il nome di questa bambina, te lo dico io, è Marielle Vonzarovic.
Fine backstory.
Cos'è, un calciatore?
No, poi ti spiego. Marielle Vonzarovic.
Scusi, sì, signor locandiere.
Erfino, chiamatemi pure Erfino.
Erfino, lei conosce un tale...
Marielle.
Una tale Marielle?
Vonzarovic.
Vonzarovic. Beh, certamente che sì, tutta la locanda è in mano ai Vonzarovic.
Attenzione. Bene.
Certo che sì.
E lei dov'è? Marielle.
E Marielle Vonzarovic immagino sarà nel quartiere dei Vonzarovic, una delle famiglie più ricche della città che gestisce molti degli... Io sono un dipendente dei Vonzarovic, per esempio.
È un buon rapporto.
È una mia amica d'infanzia, è l'unica amica che avevo quando ero...
Amica. Conoscete una Vonzarovic? Ma allora voi siete di Gliranna?
No, raga, però così...
Andavano al mare insieme ad Alassio.
Ma dai...
Vabbè, salutiamolo e usciamo...
Ci dica solo dov'è il quartiere dei Vonzarovic.
Beh, il quartiere dei Vonzarovic è ovviamente nella parte centrale della città, quella un po' più ricca. Lo trovate appena fuori del Palazzo Reale, se volete.
Ah, ok.
E non credo sia segnato sulla mappa, perché una famiglia ricca non ha l'interesse a mettere "noi abitiamo qui" all'interno della propria mappa, sa.
Ok, qui è, quindi è qua, diciamo, sulla parte destra rispetto alla locanda, come...
Beh,
come
andate, chiedete, qualcuno vi dirà. Comunque sì, a sinistra del Palazzo Reale la trovate.
Va bene,
grazie mille.
È stato gentilissimo, torneremo sicuramente a trovarla.
Ma quando volete, se i soldi li avete e voi siete i benvenuti.
Grazie, arrivederci.
E voi ve ne allontanate, ed Erfino, mentre vi allontanate, cerca da lontano di squadrare Shenron per capire se, cioè, se c'ha qualcosa a che fare con il mondo.
Allora, mentre ci mettiamo, andiamo alla locanda, ci mettiamo in carrozza, alla taverna, grazie, ci mettiamo in carrozza, guido io, d'accordo?
Sì.
Ok. E nel frattempo ti chiedo di spiegarmi tutto, però, perché io sono qua, sto rischiando le penne per una battaglia che non è la mia, vabbè, ok, sono sola come un cane.
Hai ragione.
Decido comunque di esserci, però, sporco cazzo dici.
Intanto è anche la tua a questo punto, che
no,
ti piaccia o no.
Questo è tutto da vedere.
Cresciuto a corte come il futuro erede al trono, e quindi addestramento, la spada e tutti gli incantesimi, eccetera, avevo una sola amica, che era una ragazza, figlia di una famiglia molto ricca, ma certo meno importante di quella reale, la mia amica Mariele von Zarovic, di cui però io ho perso poi completamente le tracce quando sono stato deposto, cacciato.
Quanto tempo fa è successo?
Parliamo di
50 anni fa.
L'unica persona di cui mi fido, che mi ricordo, è lei, quindi andrei a cercare lei.
Ok.
È stato convincente, posso dire?
No, va bene,
È ricca, può prestarci soldi, così accontentiamo anche...
No, io nel frattempo tra me e me penso, però, se lei è ancora lì, è ricca, la sua famiglia controlla tutto questo impero, forse sono dalla parte di Razgar, lavorano con Razgar.
Raga, di qualcuno dovremmo pur fidarci, in qualche modo.
Vabbè, intanto stiamo andando alla taverna.
Non vogliamo andare verso i mercati, perché nei mercati succedono le cose, ci sono i pettegoli, pure la taverna. Effettivamente, però
come volete,
forse ho un'idea di taverna in cui la socialità ci suggerisce oggetti e utilità varie da trovare al mercato.
Okay.
Sembra il tipico schema: acquisisci informazioni e poi vai a comprare le cose.
Ok, allora subito alla taverna.
Ci sono due taverne a Glirana, lo vedete dalla mappa: la taverna del Grifone di Legno, che è in alto, molto in alto, quasi sulla porta nord, è scritto molto piccolo, mi scuso.
È la porta d'uscita.
Che è vicino alla porta d'uscita, e la taverna del Grifone d'Oro, che è poco sotto.
Che però è il quartiere dei von Zarovic, quello lì.
Ma vogliamo dividere? Non è che siamo in... No.
Io andrei alla taverna, dove come minimo acquisiamo informazioni e rimaniamo nella zona ricca.
Ce ne sono due di taverne, quella d'oro.
La più vicina, quella d'oro.
Dai, andiamo in quella d'oro. Costa
ma tu
di più,
sei sicuro di andare in giro così? Non ti vuoi... No, non lo so.
Non lo so manco
lì.
Io.
Ho capito, sei stato esiliato.
Ma voi non avete un incantesimo cambia connotati, cambia la faccia?
Io ho una ciocca di capelli. Gliela possiamo dare? Quello che io è arnesi di scasso. Ah, trucco per camuffare. Ma porca Eva, ce l'ho.
Camuffami.
Però aspetta, cos'è che mi costa camuffare? Niente. Ah, è gratis, allora sì.
Magari
dai.
Ti fai offrire il pranzo.
Sì, facciamolo.
Ti offro il pranzo.
Te lo faccio.
Dimmi come lo vuoi camuffare.
Come ci vogliamo camuffare,
io
non lo so.
Cambio forma, ma cambiando forma perdo anche delle...
Cambiare forma in che senso?
Essendo lei che mi camuffa.
Ma lei ti camuffa coi bennare, cioè col trucco.
Tipo, non so, la parrucca. Tipo, la vestiamo da Orietta.
Da,
donna almeno.
Sì, io non c'ho voi. No, scusate, sentite. No, progressismo è tutto, ma questa è casa mia, vestito da donna in giro, scusate.
Eh beh, però almeno sei...
Ma perché siamo un incantesimo?
No, ma non è un incantesimo,
sono proprio i trucchi da donna.
Ah, i trucchi da donna.
I trucchi da donna.
Beh, io lo camufferei.
Borbeni è un po' geloso, vorrebbe essere truccato anche lui.
Dai, ti...
Vabbè, ma come pensi di riuscire a renderlo irriconoscibile col rossetto?
Perché ma non è un rossetto, avrò
ha detto
delle
che
parrucche.
Trucchi.
Avrò delle parrucche. Gli mettiamo una bella parrucca. Tu sei.
Fai una cosa è così sobria. Allora, ho una reputazione. È comunque il medioevo, quindi non è che questa cosa dello smalto sui maschi.
Ma no, ma
mi
togliamo solo un po' di luce. Togliamo solo un po' di luce. Perché in televisione.
Ma
si toglie sempre.
Quindi
luce.
Lo vuoi truccare da donna?
Tipo Elsa di Frozen.
No.
Let it go.
Perfetto, vedete Morbegno che mentre Candelora sta truccando Shenron, pensa sia il momento di tirare fuori il dulcimer e fare un sottofondo.
Ma no, ma fermati, Fermati, attiriamo l'attenzione.
Del copyright della Disney.
Sì, di Buena Vista. Quindi, ci chiama.
Quindi Candelora sta effettivamente truccando Shannon. Scusami, dove lo stai facendo?
Siamo, siamo dentro il nostro, la nostra carrozza, il carretto, siamo coperti. Sì.
Ok, fantastico. Però siccome stavi guidando tu, immagino abbiate fermato il carretto. E allora devo dirvi una cosa. Nel momento in cui fermi il carretto, ti accorgi che poggiato sulla copertura del carretto c'è un pipistrello, il che è strano perché è pieno giorno e un pipistrello non dovrebbe stare lì. E appena ti fermi col carretto, è scappato via.
Sta seguendo qualcuno, qualcuno ci controlla, è evidente.
Termina qui la prima parte della prima puntata della terza stagione di Dungeons & DJ. La seconda parte è già disponibile sul podcast.
L'avventura, se volete, prosegue lì.